With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Cominciamo dal titolo che abbiamo dato a questo panel, parlare al pubblico con la voce. E, la voce ha acquisito un'importanza in quest'ultimo periodo, però quello che io voglio chiedere a entrambi, si può solo con la voce creare una community? È un canale sufficiente? Come fate, come avete fatto? Da un lato abbiamo l'esempio di un podcast che ha avuto un enorme successo e ha creato anche un prodotto, no? Possiamo dire, e ha creato intorno a sé una community. Dall'altro lato abbiamo un esempio di un podcast che è un esempio di costanza. E, quindi, insomma, vi chiedo di raccontare un po' queste due esperienze e di rispondere a questa domanda. Voce, diamo un peso, diamo un voto alla voce. Comincia?
Chi comincia?
Quello con la voce bella.
Quello che è arrivato prima oggi, quindi direi quello che comincia Mario.
Assolutamente sì, la voce credo che sia uno degli strumenti più sottovalutati come essere umano che noi abbiamo. Non lo dico soltanto, diciamo così, da addetto ai lavori, radio o anche, diciamo, vocal coach per qualche imprenditore, ma proprio perché noi continuiamo a fissarci sugli strumenti. Quale microfono, quale mixer, quale compressore, quale plugin, quale cosa tecnica, e invece nessuno o in pochissimi studiano a come utilizzare questo dannato strumento gratuito che abbiamo dalla nascita. E quindi assolutamente sì, e se chiaramente poi anche nel caso del lavoro di Ross un'azienda si mette a utilizzare la propria voce, allora cambia direttamente tutto. Chiaramente il Caffettino Podcast, per chi non lo conosce, il compito di questa sera è fare follow, seguire un po' di puntate, darmi 5 stelle, altrimenti quelli di Spotify si arrabbiano.
È
un esempio assurdo, se ci pensate, no? 5 anni fa comincio a registrare una puntata, 2 puntate, 100 puntate, 500 puntate, 1000 puntate, e scopro che in realtà le persone sono interessate al contenuto, ma in realtà sono interessate a come lo diciamo, alla nostra opinione, alla nostra sensibilità, in questo caso la mia. E quindi dico ok, assolutamente sì, la voce è ancora uno strumento importante, uno strumento personale, intimo, che però purtroppo, come tutti gli strumenti che riguardano la nostra persona, vuol dire anche conoscere di più se stessi. E quindi dobbiamo metterci a imparare a utilizzare la voce anche partendo dai nostri errori, le nostre incapacità, sfruttarle, e invece in questo momento storico, ripeto, piuttosto che guardare al dentro di noi e a migliorarci, guardiamo sempre fuori alla tecnicalità. Per cui usate questa dannata voce.
Io ho avuto un approccio un po' traumatico con la mia voce, se non si sente, se non dire le zimiglia. E il problema non è quello, il problema è che io per tutta la mia gioventù io ho cercato di entrare in una radio, avevo questa malattia di questo pallino dove entrare in questa radio, ma era una psicomania, cioè non era una cosa normale, finché non sono riuscita dopo un sacco di fatica a ottenere un appuntamento per fare un colloquio in quella radio, spoiler, è andata bene. Il giorno prima, immaginate come potevo stare. Ci aggiungiamo che c'era la finale dei mondiali, avevo passato la serata su un carro, una boccia di Lambrusco, quindi alla sera, presa la disperazione, il telefono, la mia migliore amica di sempre, quella che quando ti dice una cosa tu ti fidi, ho detto ma secondo te come va domani? Lei mi ha detto ma secondo me con quella voce da uomo che ti ritrovi, io credo che sia una delle cose sottili che mi ha fatto più male in assoluto. Io sono andata con un macigno, per carità non ho la voce più femminile del mondo, sì, anche, c'ho questa qua, e vado in questo macigno in radio e mi rendo conto che loro cercavano altro, cioè non cercavano Laura Pausini, se no chiamavano Laura Pausini, poi però la dovevano pagare. Cercavano qualcuno che attraverso l'uso della voce, che può sempre migliorare, il timbre è questo, però l'uso della voce, come dice Mario, può migliorare, facesse passare un'emozione. E io evidentemente c'ero riuscita quella mattina, quindi è andata bene. Dopodiché, anni dopo, inizio e faccio il mio primo podcast, la mia prima registrazione in casa, una cosa molto, molto spartana. Lo faccio sentire a un'altra amica e lei mi dice: sì, ma Dio buono, ma si sente che c'è di Reggio Emilia, ma non puoi chiamare qualcun altro? Fa: ma come? Cioè, ho usato pure il tono da radio, ho detto: ma come? Cioè, ho fatto 7 anni in radio, ma secondo me devi chiamare un altro perché si sente troppo che sei emiliana di buono. Ho detto: senti, e in tanti me l'hanno detto. E io ho detto: sentite, sapete cos'è? Io ho 2 dita medie e non ho paura di usarle, quindi adesso io faccio uscire il podcast, poi vediamo se poi la gente gli fa proprio schifo sentire da dove proviene il salame e la lasagna, amen. E in realtà se io avessi, la lasagna, se io avessi usato un'altra persona, un'altra voce, non sarebbe stata la stessa cosa, perché la gente si è affezionata a quella voce. Chi era emiliano mi diceva: lasagna, eh? Chi non era emiliano mi diceva: oh, lasagna. E quindi alla fine volevano quello. Io non potevo mettermi un filtro, che nella voce è l'equivalente del filtro Instagram, non potevo mettermi un filtro perché la gente vuole sentire voi. Vi manca la R, avete la uvula fricativa, R moscia. Avete la R moscia, vi manca la S, vi manca la Z, vi manca la voce. La gente vuole sentire quella roba lì, punto. Non preoccupatevi. E quindi sì.
Posso conoscere le tue amiche?
No. Sono un po' stronze.
Ok, quindi insomma siete 2 esperti di podcast, questo è certo, altrimenti non vi avremmo invitato oggi su questo palco, però adesso voglio sapere come vivete questo momento hype, no, sui podcast. Rossella dice che anche il suo gatto adesso ha un podcast.
Io ho 4 podcast, gatti.
Lo dici, vero?
Sì.
I podcast non sono più una nicchia, e da esperti, no? Vi chiedo, vi dà fastidio questa cosa? Ne siete contenti? Avete lavorato per questo? Sicuramente avete lavorato, no? Per far conoscere i podcast, però effettivamente adesso un po' tutti, no? Si lanciano in questa impresa, usano questo canale. Poi il vostro ruolo, no? Come vi vedete adesso? Podcaster, formatori, insomma, dove vi collocate in questo nuovo scenario?
Ma la fortuna di aver aperto la mia prima startup nel 1999 mi ha portato a che ogni volta i trend si fottono, scusate la parola, e quelli che vivono di trend, cioè che cominciano a correre quando gli altri sono già arrivati al 15° chilometro, è meglio che giochino a tennis, non che corrano.
A paddle.
Quindi, a paddle.
Quindi non ti dà fastidio?
No, nel senso che mi sembra un po' la cosa di Clubhouse, cioè secondo me Clubhouse è stato uno strumento eccezionale di marketing, l'ho sfruttato e è morto e nessuno se lo ricorda, come n.000 altri strumenti, quindi probabilmente il podcast funzionerà anche così.
Senso che muore?
No, nel senso che i trend sono fatti per essere un po' smorti, no? Cioè nel senso che prima o poi, voglio dire,
senso,
a meno che...
Tu hai fatto 1000 puntate, ma non tutti faranno 1000 puntate.
No, però... Questo è quello che volevo dire, è che comunque ho visto, cioè, la nascita del web, ho appena cominciato a lavorare come sviluppatore PHP, crisi.com, basta, non ti assumeva più un cazzo di nessuno, vado in una grossa corporate, partiamo, facciamo un sacco di cose, lavoro in Nestlé X anni, poi Nestlé decide di non fare più digital, che non funziona
più.
Poi sono andato a lanciare Gormiti, sono andato negli Stati Uniti, ho fatto tante cose e vedevo tutte le volte che i trend, 3-4 anni, moriva tutto. 3-4 anni moriva tutto. Quindi a me, che ad oggi, che il podcast, che io credo che sia il mio strumento della vita, domani esce il Slintinch e tutti dobbiamo fare Slintinch su BeReal, io dico ok, accettiamo la sfida. Ma la cosa che ci ha insegnato quest'era di podcast, questo trend, è che veramente la voce ha uno strumento sostitutivo a quello che in teoria le app e qualsiasi social ci dice: la tecnicità, l'algoritmo. Oggi sono rimasto illuminato dalla chiacchierata di Raffaele e Giorgio, perché si parlava di esseri umani. Noi invece, con sti cavolo di video, cioè tutte le volte siamo sempre dietro a trovare la scorciatoia. Il podcast non è la scorciatoia, perché le persone ti cercano, devono andare dentro lì, non ci finiscono per caso, non c'è un reel che ti obbliga a guardare sta roba perché dopo c'è quella roba che ti interessa. Quindi i trend sono interessanti, non mi fa paura il fatto che ad oggi ci sia e che potenzialmente domani potrebbero non esserci più. E ad oggi sì, chiamiamo podcaster una cosa che in realtà ha anche altre eccezioni. Chiaro, sento molto la differenza tra quando faccio non so, la rubrica su Radio DJ con Laura Antonini o su M2O, come la facevo a 15 anni su Radio Lupo Solitario 900 9700 FM, 0331 22 3000, avevo 15 anni, mi ricordo ancora il numero che dovevi chiamare per la diretta. Chiaro, non disannuncio più in FX, Pennywise e i Ramones, però yes, ho scritto oggi tra l'altro l'account Instagram di NFX, perché ho detto Fat Mike, abbiamo fatto una foto 20 anni fa, la dobbiamo rifare, chiusa
adesso come minimo muoiono.
No, no, quest'anno si sciolgono. No, l'hanno annunciato, 2023 sarà l'ultima.
La vostra
tour.
Startava troppo bene? Chiamate Mario.
No, però per ritornare... È chiaro che è diverso, cioè nel senso in radio io lo faccio per il format, ci sono tempi diversi, c'è un'empatia diversa, siamo uno a biliardi. Il podcast, per quanto è l'esperienza mia del caffettino podcast, è Mario che parla con Raffaele, Marco, ognuno per... E questo l'ho vissuto anche nel tour, poi magari ne parliamo dopo. Discorso diverso, invece quando faccio la voce di Pfizer, abbiamo fatto due stagioni durante la pandemia e allora c'erano le parole da dire, come si dice un dato, con uno bravo, il podcast che sto conducendo ora di questa startup sul mondo della psicologia dove parlo con una terapista, tra l'altro che qui io non so cosa provi tu Ross, ma quando io faccio un podcast sulla terapia, questi qua mi psicanalizzano a bomba, cioè io sono uscito distrutto.
Io piango davanti a tutte le persone che intervisto.
Oppure ancora diverso per ASF, che è un'azienda del mondo dell'agricoltura, perché io vivo in un mulino d'acqua e porto chiaramente l'esperienza di mio padre che fa ancora il mugnaio per un'azienda.
Se
che
avete prende... delle azioni di ASF, ritiratevi subito che domani qualcosa.
Quindi
vince.
Anche in questo caso, non so, che cosa ti dico, boh, podcaster, ti dico una persona che utilizza la propria voce per parlare con altre persone, oggi lo facciamo sui podcast, qualche anno fa lo facevo con Marco Montemagno sulla sua community, sui suoi social, ed erano video. Quindi boh, cioè è comunque quello, l'importante è focalizzarsi sull'empatia e sullo strumento, sull'empatia e le persone, non sullo strumento, anche perché il podcast accadrà questa cosa dove già adesso c'è tanto spam, contenuti replicati ad cazzum, poi magari parliamo anche di Spotify video, quindi bisogna stare attenti, rimaniamo focalizzati su quello che è per noi importante.
Quanta gente c'è di Milano qua? Dai, so che siete di più.
Figa fattura.
Però aspetta, Milano, nativi di Milano e abitanti a Milano.
205, chi è un 205? Okay. 205? Sono i milanesi che capiscono.
Ok, milanesi, quelli sulle mani, tenete sulle mani, ok? Quanti di voi tre sono permalosi?
Sono milanesi, devono
due
essere
due su tre? Orca miseria. Martina non vuole, però devo fare la voce del milanese. Io lo so, lei, discutiamo sempre su questa cosa. Dice che non è inclusiva. Secondo me sì. Poi parleremo.
Ma una cosa tipo la Shiva, quelle robe dei nomi, dei no.
Allora, io ho vissuto proprio la... Io ho iniziato nel 2017 a fare podcast. Arrivo a Milano, io, Rossella, la vita, l'amore, le vacche, arrivo a Milano e trovo questo essere, il milanese, che mi fa, uè, c'è la business card. No, fate i business card. E tu che cazzo scrivo sopra i business card? Facevi podcast, va, scrivo podcast producer. Toh, tieni. Ma che lavoro è? E ho detto, te, facci podcast. Vabbè, scrivi audio. Allora, quell'anno mi sono fatta due business card. Uno ha fatto la muffa podcast producer a casa mia fino al 2019, poi ha continuato perché è venuta la pandemia dopo, e l'altro era audio producer, quindi io per due anni dovevo camuffarmi sotto il nome di audio producer, perché se davo podcast producer ci facevano i filtri per farsi le canne fondamentalmente e le siga. Allora ho capito che i tempi erano maturi quando all'ennesimo milanese gli ho dato audio producer, mi ha guardato, audio producer, mio figlio fa il rap. E quindi gli fai le basi? No, gli faccio le basi, faccio il podcast. Beh, scrivi il podcast, vai, ci siamo. 2019, ok, 2019, ho fatto la fame per due anni perché stavo a dare audio producer, facevo un'altra cosa. 2019 io ho proprio visto l'aumento, io conto tutto, nel 2019 erano usciti 6 podcast per i brand, 6, nel 2020 erano usciti 36, nel 2021 siamo arrivati a 70, 80, non mi ricordo, li abbiamo contati, nel 2022 si accettano scommesse, quindi è una cosa che sta crescendo. Giustamente, come dice Mario e come tutti i trend, non è che può andare avanti così per sempre, però io non sono neanche così convinta che le cose muoiano completamente, cioè si zombificano un po' ma non muoiono del tutto, cioè la SEO è morta, c'era Giorgio qua che magari può dire no,
era
magari è cambiata, la SEO è morta, la newsletter è morta, quanti ricevono newsletter di Raffaele qua, quella di Matteo, quella di Alessandro, tutti, bene, quella di Mario, tutti quanti, quindi la newsletter non è morta, il blog non è morta, la SEO non è morta, secondo me è un po' sta gente che porta sfiga, eh Mario? Che
no,
dici?
No, ma voglio dire, cioè, secondo
me
un po'
sì.
Parenzo io in
diciamo
questo
che
momento.
Diciamo che probabilmente chi si è avvicinato a questo mezzo perché ha detto
bene.
È facile, basta comprarsi un microfono, tec, li voglio tutti al montaggio, li voglio, quelli se ne andranno. Ah, ma non ci ho fatto abbastanza soldi, ho fatto 3 puntate e non sono diventato ricco, come mai?
Ne mancano 990.
Esatto. E quindi questa gente se ne andrà. Prego, andate, e comunque è uno strumento che rimarrà, cioè i video, cioè il podcast è uno strumento come il video, poi magari muore YouTube, ma il video come concetto non muore, la foto non è mai morta, magari non la stampiamo su, è morta la Kodak se vogliamo, però non la stampiamo su carta, la stampiamo su pellicola, poi la stampiamo su, non la stampiamo più e così via, e il podcast sarà uguale, cioè è uno strumento, si sposterà ma non morirà. Toh.
Ok.
Vuole replicare, vuoi replicare?
No, non mi auguro, chiaramente, anche perché poi mio figlio se ne metterebbe, il mulino deve andare avanti, un sacco di progetti, di economics, cioè il podcast deve andare avanti come, e tra l'altro se c'è
questa
un'azienda...
Questa è manipolazione psicologica.
Esatto, solo che, sai cos'è, questa è proprio la cosa che dice l'anziano, cioè l'anziano quando arriva, è anziano, è quella roba lì, è... c'ho un po' paura che questa illusione, questo amore che abbiamo sia temporaneo, e mi piace così tanto pensare
che
sia un matrimonio a tempo, facciamo il matrimonio a tempo determinato,
separiamoci, cioè amen.
No, questa è la figa, cioè, allora se la vivi così, infatti era la mia motivazione per fare una puntata ogni giorno, perché questo è il punto, io dico Mario questa è l'ultima, sì dai registriamola, dai è l'ultima, grazie mille a tutti,
la tua demotivazione per fare
anche grazie quei fonzi uguale.
Esatto, grazie mille a tutti, grazie ragazzi, cioè, ci sentiamo la prossima volta. È così, bisogna andare, sono caratterialmente così.
Ok, Rossella, tu hai un po' introdotto l'argomento della prossima domanda, no? Hai parlato di...
Giuro che non l'ho letta.
Non lo so, ci mancherebbe. Hai parlato di evoluzione, no? del podcast, e viviamo anche un'evoluzione dello scenario, quindi spesso tu parli anche di trend, quali sono i nuovi trend. Ci vuoi un po' dire che cosa secondo te vogliono ascoltare veramente adesso le persone, a che punto siamo?
Allora, è uscita ieri la notizia che Spotify è il maggiore editore, producer, editore, se vogliamo chiamarlo, di podcast. Non, attenzione, non la piattaforma su cui le persone in maggior parte vanno e ascoltano, sì, non in tutte le nazioni, però sì, quelle a maggioranza Android, sì. Il maggior editore vuol dire che Spotify ha fatto una scelta, cioè ha scelto di acquistare o di produrre, un po' come ha fatto Netflix, insomma, dei contenuti originali. Lo vediamo in Italia, ha fatto uscire un botto di roba ultimamente, li fanno fare ovviamente, li commissionano, e quindi Spotify diventa editore. Se fate caso principalmente ai podcast, ad esempio, che Spotify, su cui Spotify sceglie di investire, quindi verosimilmente ha un occhio che guarda un pochino lontano, si è spostato, prima metteva l'influencer, quindi andava dall'agenzia di talent, prendevi talent, gli faceva fare il podcast, all'argomento. Adesso ci sono podcast su determinati argomenti, dove magari non c'è un influencer famosissimo, ma una persona competente che parla. L'altro switch è stato, quindi dal testimonial all'argomento, l'altro switch è stato dal podcast verticale al podcast orizzontale, perché hanno visto che crea più engagement. Il podcast verticale che cos'è? 10 storie di 10 aziende che hanno fatto qualcosa di grande. Quindi le puntate sono singole, possiamo ascoltarcele nell'ordine che vogliamo, un po' anche il podcast di Raff, cioè ha fatto 10 biografie dove ognuna, no scusami, 8, io ne montate 8 voi, 8 biografie dove in ognuna comunque c'era un qualcosa da apprendere. È quel classico podcast verticale, il 90% dei podcast online sono podcast verticali. Li fruite nell'ordine che volete, come volete, quanti ne volete. Il podcast orizzontale è un'unica grande narrazione, quindi immaginate di scegliere uno dei personaggi di Raff e di espandere, esplodere quella storia sulle varie puntate. Quindi ovviamente è un filo più complesso trovare delle storie che siano così importanti, così forti, però questo permette all'ascoltatore di partire dalla prima, andare alla seconda e quindi creare un engagement molto più rapido e molto più forte, e quindi sono contenuti anche molto più lunghi nel tempo, hanno una vita molto più lunga. Cioè se pensiamo a Veleno, che è un'inchiesta, spoiler, sul mio paese nativo, un'inchiesta dove appunto Pablo Trincia racconta che dei bambini sono stati tolti erroneamente dalle famiglie perché sembrava facessero atti satanici, invece no, giuro, non facciamo niente noi bambini, e li trasformiamo solo in lasagne, ma quello è un altro problema. Quello dal 2017 macina numeri come se non ci fosse un domani. Fosse stato un podcast verticale. Quindi quando ragionate per creare una serie o proporre magari a qualcuno che vi finanzi questa serie, provate anche, oltre al podcast verticale, che magari è più facile da spiegare, a proporre anche un podcast orizzontale. Prendete una grande storia, una storia forte, interessante, poi cercate di espanderla il più possibile, poi andando a sviscerare varie tematiche. Questo è un qualcosa che ancora fanno in pochi, perché è più complesso ovviamente da fare, ma che è un trend su cui si va assolutamente, proprio Spotify sta investendo lì, cioè proprio chiaramente. E poi l'altra cosa è, sembra una banalità, lavorate tanto sulla vostra community, tanto legata a voi stessi, legata al vostro nome e legata al vostro podcast, perché adesso i podcaster indipendenti stanno iniziando a fare dei numeri interessanti, quindi l'azienda ha due scelte: o si crea il proprio podcast da zero, con tutto i pro e contro, quindi apro un mio canale, però poi ci devo mettere un botto di budget subito per spingerlo da zero, senza sapere come vada. Oppure vado presso uno di noi che ha un podcast, magari molto verticale su quella nicchia, non avrà magari dei numeri altissimi, però sono super settoriali, e va e dice: facciamo un co-branding, facciamo una sponsorizzata, facciamo un branded episode e così. E quindi il podcaster finalmente diventa un mestiere, così io posso dare questi biglietti da visita senza problemi. Quindi non abbiate paura a mettervi, perché una volta che andate online siete sullo stesso identico livello delle aziende, perché le aziende sono forti, mi dicono: vabbè, ma adesso io pago, non è più milanese, un'azienda qualsiasi, vabbè, ma adesso io pago, tu mi fai salire in classifica, sì, guarda, c'ho un Miracolizer, non c'ho un Mixer. No, non funziona così, è molto democratico per adesso.
Mi piace che hai detto per adesso.
Io guardo.
No, oggi. Però questa è una molto figata. Democratico. Questa è una figata pazzesca, è una figata pazzesca.
Quindi se fate un bel lavoro, qualcosa di sentito che piace all'ascoltatore, cioè quello viene premiato tanto quanto l'azienda che arriva col mega budget ma non può comprarsi il posto in classifica. Quindi ve la giocate sulla stessa identica linea. Quindi
it is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Sei preso da Alessandro. Lavorare tanto sulla community, cioè a me questo ha cambiato praticamente la vita negli ultimi 3 anni, diciamo.
Sì, infatti è la domanda che ti avrei fatto subito dopo, no? Sei
Martina, ma
che stai a fare? Ma io perciò volevo moderare loro, perché sapevo che sarebbe andata tutta così, che già sapevamo come fare e cosa dire senza aver preparato nulla prima.
Venderemo un podcast.
Ma perché vi conosco, perché vi seguo tanto e vi conosco bene. No dai, sei veramente un esempio di costanza con il tuo podcast e anche un esempio di di come si possa raggiungere una community, a volte anche fisicamente. Quindi se vuoi puoi raccontare anche l'esperimento, no, che hai fatto, e raccontarci poi come hai portato avanti questo podcast così ricco, no, che è arrivato a 1000 puntate, e quanto ha impattato poi anche sul tuo business.
Questo infatti è una bella, bellissima riflessione. Quando ho cominciato a fare il podcast, il Caffettino Podcast, era perché mi ero stufato di scrivere messaggi ai miei clienti o ai miei amici sulla notizia del giorno, cioè della serie: senti, ma oggi cos'è che succede? Allora oggi secondo me la cosa che dovresti leggere è questo, to The Verge, to TechCrunch, ho detto: cazzo ragazzi, ma c'è Feedly, fatelo, cioè nel senso, perché me lo scrivete a me? In realtà la cosa che poi attirava questi amici, questi colleghi, non era il fatto del link, ma era il fatto che dicessi: questo è importante di tutta la notizia perché c'è questa parte qua, utile per te, non per il mondo attuale. E quindi ho cominciato a capire che questa cosa, quindi cominciavo a mandare dei messaggi vocali, no? E quindi dicevo: ma caspita, forse questa cosa può funzionare. E ho cominciato con il podcast. In realtà, da amici e clienti, per fortuna ho perso sia amici che clienti, no, nel senso, non come direbbe la Ross, che sono finiti alla loro miglior vita.
Tu non devi fare le notizie di oggi, fare le notizie di domani, perché tu esatto. Sai già cosa finirà.
Ma che
domani.
Io credo proprio che i feedback più utili siano quelli degli sconosciuti che veramente ti ascoltano, e non dell'amico che ti dice: ti ho ascoltato l'altro giorno con Chiara Ferragni. Sì, ma era l'anno scorso, quindi vuol dire che mi segui.
L'amico non ti ascolta mai, cioè l'amica esatto. Che mi disse: la voce da uomo, quell'altra che c'hai la voce da lasagna, ma mai ascoltato.
E neanche i genitori o la compagna, il compagno, perché dico: bravissimo, porti i soldi a casa, sì, stupendo, non porti i soldi a casa, non va bene Mario, cambia lavoro. E quindi ho cominciato a fidarmi degli sconosciuti, che è stato un po', diciamo, il trend che mi ha portato avanti. Però arrivo a 500 puntate. Ragazzi, 500 puntate è un bel casino, no? Cioè, nel senso, l'altro giorno ho mandato un messaggio a un'amica che ha fatto il suo podcast, è arrivata alle prime 100 puntate. Era entusiasta, è come se avesse comprato una casa ad un euro. Cioè, Mario, sono arrivato a 100 puntate, perché è difficilissimo, è complicato. Ti riascolti, vorresti cancellare tutte le puntate precedenti, è stato male, ho detto la cazzata, poi non si è avverato quello che dicevo. Poi parlo di opinioni, quindi in realtà ogni tanto sbaglio, cioè dico: quella roba lì non funzionerà mai, e funziona un sacco di soldi. Le cripto.
Ma perché noi dobbiamo ascoltarti e fare il contrario.
Al contrario. E quindi tu sei tentato a non parlare più con nessuno. Però arrivo a 500 puntate e decido: basta, smetto. Cioè, questa cosa è troppo pressante. Ogni mattina alle 6:30 la gente mi trova puntuale su Spotify. Non ho mai saldato una puntata. 500, ho detto basta, sono esaurito, non ce la faccio più. Cioè, ero proprio arrivato. E allora chiedo a una community che si era autogenerata su Telegram: ragazzi, grazie mille, ma molto probabilmente settimana prossima. Lì il degenero, cioè persone che mi scrivono mail, messaggi: no, è l'unica fonte di informazione, io la mattina che faccio? No,
caduto,
ma io
il governo dell'India.
Esatto, c'è una roba, il principe nigeriano che mi chiama: ma no, c'ho 2 milioni da darti solo se mi mandi 1000 euro. Insomma, le classiche cose che le persone reali mandano. E quindi dopo tutte queste notizie dico: vabbè, dai, sei così, vabbè, provocazione per provocazione. Se mi pagate lo faccio, no? Cioè, così per dire.
Ma il principe nigeriano te li ha mandati!
Te li ha mandati, il principe nigeriano me li ha mandati. Quindi alla fine, un po', diciamo, sulla community, un po' grazie a Patreon, scopro che in realtà le persone avevano veramente interesse che ci fosse qualcuno che li filtrasse questa notizia in meno di 5 minuti. Quindi un formato che potesse dare la notizia e l'opinione in meno di 5 minuti, che non è affatto banale. A me la cosa che ho imparato di più negli anni che ho lavorato con Albertino e M2O è stato il fatto che mi ha detto: Mario, in un minuto. Ma come in un minuto? Mario, in 40 secondi. Ma come 40 secondi, Albi? Perché più tu sei bravo, più devi avere stringere, chiudere. Questo l'ho imparato alla radio, non dal podcast. E quindi questa cosa dell'autogenerazione, la community e il fatto che ho detto: vabbè, 501, e sono andato avanti. Poi a un certo punto dico: siccome mi stufo, il mio problema è che mi stufo e mi annoio molto velocemente, quindi ho detto: l'ho fatto, è stato bello, flag, faccio un'altra roba, cioè mi devo inventare qualcosa. Mi fisso un obiettivo assolutamente irraggiungibile, a quasi 600 puntate, dico: ragazzi, fra X mesi non ci arriveremo mai, ma fra X mesi, alla 1000esima puntata, che facciamo? cosa facciamo? Mi portate a casa una bottiglia di vino, venite qui al mulino, facciamo una grigliata, che facciamo?
Mi hai telefonato 6 mesi prima, oh, io arrivo a 1000 puntate, quanto? Non ti preoccupare, quindi, cosa facciamo per 1000 puntate? Ma te arrivaci, poi...
Il mio problema è che ho anche delle persone con cui ogni tanto mi confronto estremamente più brave di me, per cui si vede Ross, dico Ross, qua io, cioè, arriviamo a 1000 puntate, secondo me, cioè una cosa... Ho detto, vabbè, mi intrippo e cerco online i podcast nativi, cioè non l'amico Monti o Pingo Pallino che pubblicano l'audio dei video, cioè nativi, cioè fatti per il podcast, che arrivino a 1000 puntate. E scopro che in Italia non c'è.
Fatti 2 domande.
E ho detto, ma sai che forse sta roba qua comincia a diventare interessante anche da un punto di vista mio? E scopro in realtà che il podcast del caffettino per me ha un effetto terapeutico. Cioè è la cosa che faccio per sentirmi bene. Perché sono così, sono metodico, quel fatto di mettere un puntino sì, una X in più al giorno, mi dava tranquillità. E quindi dico alle persone, sentite ragazzi, ma se vi va io posso fare questa cosa, raccimolo un po' di budget dagli altri lavori, dalle cose, un po' quello che mi ha dato su Patreon, che sovvenzionate, eccetera, ma io quasi quasi giro l'Italia, vengo a casa vostra. Cioè quella cosa che si faceva una volta la Mike Buongiorno, no? Signora, mi dia faccia da mangiare, mangiamo insieme, l'ascolto. Ed è andata così. Ricevo centinaia di candidature e allora con il mio team dico, beh sì, ma non possiamo andare alla persona comune, dobbiamo andare alle persone straordinarie. E scopro che, caspiterina, erano tutte straordinarie queste storie. E alla fine ne scegliamo tra lacrime e sangue 10. E l'idea era, vabbè, l'incontro. Ma già che l'incontro, mi porto dietro una troupe video e facciamo una puntata insieme video? Sì, man mano che parlo con la Ross, con l'altro, mi viene in mente, no, devo fare qualche cosa. E quindi arriviamo in totale segreto con una tabella di marcia impossibile, quindi 2 o 3 puntate al giorno, quindi Milano, Firenze, Torino, Bologna, Roma, cioè, quindi giravamo
Mario
in auto.
Mario e la geografia.
Esatto, pazzi, fulminati. A casa delle persone e io mi aspettavo in realtà una roba tipo ah già aspetta ho in tasca all'interno dell'agenda la chiacchierata con Mario. Invece sorpresa che mi apre il cuore, dico questo è il progetto più bello che ho fatto nella mia vita, fanculo Gormiti, la cosa qui è bellissimo. Trovo delle persone che hanno organizzato eventi, persone che hanno organizzato al pub, hanno chiuso un pub e siamo stati lì a bere durante l'intervista, abbiamo parlato un sacco di cose. Quello che mi ha fatto la sorpresa di arrivare a casa sua con i suoi amici, che la professoressa universitaria che obbliga tutti i suoi studenti a ascoltare il caffettino, che mi incontrano tutti lì. Cioè un amore e un'empatia che non me l'ha mai dato il digitale, nel video, e li scopro. Che dopo facendo questo giro, che in realtà c'è un legame eccezionale. Cioè io non mi interessa avere 10 milioni di ascoltatori, mi interessa vedere la gente ingarruzzita come sono i guerrieri che ascoltano il caffettino podcast. Cioè veramente determinanti. E porto un regalo per ogni persona, registro una puntata solo per lui o solo per lei, che non è divulgato online.
L'oroscopo.
Che hanno solo loro, in cui gli dico... Dopo la puntata, dopo una settimana gliela consegno a sorpresa il che cosa loro singolarmente hanno insegnato a me nell'incontro. E questo a me veramente mi ha, cioè, strappato la lacrimuccia e ho detto wow, questo è il lavoro che voglio fare, caspita.
Bello, bellissimo.
E no, non mi fermerò. Bellissimo. No, non mi fermerò.
Vedremo a 2000 puntate che cosa ti inventerà.
Ci stiamo lavorando.
Senti, hai introdotto un attimo la parola video, no? Quindi la domanda è d'obbligo, video podcast. Sembra un po' un ciclo, lo sapevo, è un ciclo che si ripete, abbiamo fatto dirette lunghe ore sui video podcast, però molte persone, no, caricano i video su YouTube, poi prendono la traccia e la rendono podcast. Invece adesso le piattaforme ci chiedono di invece lavorare proprio sui video. Quindi la domanda è, a questo punto lavoriamo sui video, che impatto avrà questa cosa sul canale podcast?
Io ho fatto un esperimento anche grazie all'insider Ross.
Ti prego, puoi dire che andrà benissimo così?
Si stroncano
subito.
Allora, io effettivamente ero un po', diciamo, prevenuto su questi video podcast, devo dirlo, quindi non sarà totalmente scevro da giudizi personali questa valutazione. Però, cioè, almeno io ascolto sempre quello che mi dicono gli sconosciuti, non solo dalla community, anche le persone. Mi dico, ma io non voglio vedere il video su Spotify, sono solo su YouTube. E dico, ah, c'hai ragione, però se qua tutti vogliono questi video podcast, ho provato a farli. qualche settimana, che per me diventa un disastro, perché io già consumo tanto tempo nel fare 6 puntate e poi da ottobre farò 7 puntate alla settimana. Breaking news, te sei fuori.
Anche la domenica.
Esatto, esatto, sarà una sorpresa particolare. Però...
sì, per tua moglie.
Esatto, mi chiudo in casa da solo. Così. Però non trovo l'utilità, cioè ragazzi, cioè, nel senso preferisco dire, faccio magari uno shorts delle storie, cioè ragazzi oggi la notizia è che Elon Musk ci percula di nuovo dicendo che vuole comprare Twitter, ma in realtà sta cercando dei finanziatori per altre cose, andatevelo a ascoltare. Preferisco questo piuttosto che guardare la persona in camera, registrare un podcast e sì, è vero, probabilmente questa cosa, e probabilmente sarà così, parla anche ad altre generazioni. E il mio podcast, almeno per il caffettino, è ascoltato da alcuni target ben precisi. Però mi sembra veramente come quando ci hanno obbligato in radio a fare la video radio. Se guardo oggi, veramente chi la fa davvero è chi fa televisione. Linus e Nicola lo fanno splendidamente, ma non è che tutta Radio DJ fa le video radio. E se guardate in Italia, quante radio ci sono? C'è Radio Rai in qualche puntata? Cioè, non ha cambiato il modello. Le persone vogliono ascoltare quella roba lì. E dopodiché, chiaramente, finché diciamo noi creator, indipendenti o meno, abbiamo la possibilità di creare contenuti senza che il mondo podcast sia falsato, probabilmente le persone continuano ad ascoltare per le loro velleità, per i loro interessi. Se invece sarà obbligatorio fare video podcast per essere un podcast...
Maria, io esco. Però abbiamo qualche best practice, Rossella, tu?
Oh, sicuramente, cioè Spotify anche lì è stato super pioniere. Quando un anno fa ha preso degli influencer di Instagram, influencer legati molto al mondo... seconde generazioni, quindi magari figli di stranieri che sono venuti qua, figli che nascono qua, quindi temi molto vicini all'utenza più giovane di Spotify, io ho detto vedo questo podcast che si chiama New Generation, dove ci sono 3 super mega power influencer, ho detto se non ce la fanno loro in 3. E hanno immaginato una scrivania come esattamente come quando vedete le dirette delle radio, appunto in diretta, questa scrivania, questi 3 ragazzi che parlano col microfono davanti, quindi mezza faccia coperta al microfono, con le cuffie, e non parlano come gli youtuber guardando, parlano tra di loro, un po' come ho fatto io fino adesso fondamentalmente, parlano un pochino tra di loro. È una cosa un pochino diversa dal video YouTube, perché il video parla a voi. È funzionato, ad oggi non è andato molto bene quell'esperimento lì, 3 top influencer. Secondo me è molto legato all'età e alla generazione, per cui io, che Mario più o meno siamo coetanei.
Grazie.
Io personalmente, Rossella, faccio un po' fatica, ma perché... allora vado su YouTube, cioè anche perché ad oggi, ribadisco, non sono come Mario che riesce a prevedere il futuro, purtroppo. Io dissi che Clubhouse andava da Dio, quindi ad oggi YouTube ti paga. Quindi se io fossi uno YouTuber, perché devo spostarmi e fare video podcast su Spotify che non mi dà un pio, quando posso stare su YouTube che non è che ci fai i big money, però qualcosa fai. Su Spotify faccio una cosa diversa. La mossa di Spotify non è sbagliata di per sé, perché Spotify vuol diventare una piattaforma di intrattenimento. È partito con la musica, poi con i podcast, adesso con i video e poi con i ticket per i concerti. Adesso sta mettendo dentro i sondaggi. Pochi, ma ci sono. Spotify vuol diventare quello. Spotify contromossa, YouTube contromossa vi fa pagare per non guardare YouTube. Voi dovete pagare per spegnere il cellulare e continuare ad ascoltare, cosa un po' incredibile. E poi sta mettendo dentro i podcast adesso. Si stanno un pochino facendo questa guerra. Devo entrare io personalmente in quella guerra? Probabilmente no. Volete farlo? Fatelo, provate, testate, sperimentate, perché male non vi fa. È un formato completamente diverso, cioè sono chiacchiere, sono interviste, sono cose un po' più limitate rispetto alla quantità di formati che vi permette di fare il podcast. Provatelo, poi mi chiamate e mi dite come va, perché di dati ad oggi ce ne sono veramente molto pochi, quindi vorrei saperli. Io scrissi una domenica notte, Mario, 2 punti, carica suddivideo su Spotify è ora.
E io dopo,
infatti sei andato subito in trend.
Dopo mezz'ora caricato.
Ok, obbedisco.
No, obbedisco.
Ma dove fare questo esperimento? Ho detto perché non servono i dati, così poi mi fai vedere.
Infatti io sono un po', diciamo, il data source di Rossella nei suoi test. Però volevo aggiungere una cosa velocissima sul fatto di quando uno ascolta il podcast. Cioè, la figata del podcast è quando finalmente togliamo gli occhi dallo schermo, cioè nel senso è quello, no? Uno va a correre, uno cucina, uno fa quello che deve fare, è quello. E ti dico, io ho un dato che mi sorprende, aggiornato Ross, 37% degli ascoltatori del caffettino, che sono migliaia ogni giorno, bla bla bla, mi ascoltano da Amazon Alexa. Quindi si svegliano in routine, cioè buongiorno Michele, è mercoledì, ciao, benvenuti, e parte il mio podcast. Quindi c'è anche una questione di abitudine di entrare nella giornata e di uscire dal cellulare. E questa è l'innovazione, fra virgolette, del podcast, uscire dallo schermo. Quindi credo che, e mi auguro, che quell'esperimento vada più verso Muschio Selvaggio e meno verso i podcast.
Ok, penso che abbiamo il tempo per prendere un'ultima domanda che va un po' nella direzione di quello che stavi dicendo tu, Rossella, su Spotify, no? Sul ruolo di Spotify e su come si sta organizzando come piattaforma. Ve la leggo perché è un po' lunga. Spotify sta cercando di centralizzare con ottimi risultati un mondo che ha fatto dell'indipendenza e della decentralizzazione il suo essere. Secondo voi ci sono ancora possibilità di indipendenza per la piattaforma podcast oppure dovrà piegarsi a questa realtà?
Per i podcaster o per... sì, credo... Chi ha fatto questa domanda è bellissima, è una visione... Grazie. È una visione che ha... Ma tu produci podcast o comunque... No, perché... Ok. È un cruccio che noi abbiamo, perché noi podcaster ci teniamo molto ad essere ovunque, cioè a differenza del blog che se ti copiano il post... Cazzi, c'hai ragione. Il video di YouTube, che se non, non vi embeddano il video oppure non lo ripostano, ve lo scaricano, lo ricaricano, pensate, ci avete ragione. Il podcast, vi dovete disaffezionare a questa cosa. Il podcast lo caricate su questo server audio e poi va dappertutto. E non dovete avere paura che, oddio, si disperda la community. No, va ragionato, è un po' contrario del resto, va ragionato così. Più piattaforme, più utenti, più dati, più numeri, più persone, più riusciamo a capire appunto cosa vogliono, cosa gli piace e così via. Centralizzare tutto su un'unica piattaforma per noi è un grosso problema. È un grosso problema anche e soprattutto per la visibilità che Spotify dà ai podcast, cioè le persone come scoprono i podcast? O ti conoscono o qualcuno glielo suggerisce, ad oggi il passaparola è il metodo statisticamente ancora più efficace, o vai in classifica. Andare in classifica di Spotify è molto difficile perché intanto ci sono i loro original che cioè senza segreto stanno sopra, perché
guarda caso
ma cioè lo dicono palesemente. E poi Spotify premia chi fa contenuti tutti i giorni, quindi il podcaster come me, che ama tanto fare il montaggio ad esempio, e quindi io faccio una puntata ogni tot, però è mega montata e così. Io non voglio dovermi piegare a questa piattaforma, io
stai
voglio essere
che mi sto
ovunque.
Piegato io?
No, tu eri già così, cioè tu stai da Dio su Spotify. No, va però benissimo.
Sono e poi ci sono le radio, cioè, e poi ci sono gli on demand della Zanzara, di Pinco Pallino.
E quello, cioè con una Zanzara, uno Zodi 105, un Ruggito del Coniglio, tutti che tutti i giorni pubblicano e vanno nella sezione podcast uguale agli altri, e ovviamente portano più gente, perché cioè, adesso volemo se bene, io sono a Zanzara, grazie a Dio,
e
quindi cioè, che competizione c'è? Quindi io ho interesse che stiamo dappertutto, anche perché ci sarà gente che Spotify non ce l'ha, non lo vuole usare e non gli interessa, perché devo cioè se io tagliassi fuori tutti gli ascoltatori, io ho 65% di ascolti su Spotify, 35% su totale delle altre piattaforme. Io perdo 35% gli ascolti.
È tanta roba.
Quindi a me sta cosa, non è proprio. Poi io lavoro con Spotify, quindi, però non sono qua in questo momento loro. Quindi io
io credo che sia anche una logica di futuribilità, cioè per, nel senso, chiaramente le mie distribuzioni sono diverse, sono un po' più sparpagliate, però le piattaforme passano, cioè cambiano. Mi sembra l'altro ieri quando c'era MySpace.
È l'altro ieri.
è l'altro ieri, e mi sembra questa mattina che c'era Clubhouse, e passano, cioè nel senso non ci possiamo fare niente, ragazzi, quindi è bellissimo avere il forum con l'admin eccetera eccetera su ZeoCities, qualcuno se lo ricorda? Oxum, esatto, non ci sono più, ci siamo accorti l'altro ieri che non ci sono più. Non succederà con Spotify. Potrebbe succedere prima o poi che quella piattaforma non
io,
succederà.
Io sto breve, su 80 piattaforme, vado fortissimo in India su JoSavn.
Moldavia, India, vado tantissimo. Guarda, quando c'è questo cosina qua in mezzo agli occhi, io l'India spacco. Però è anche questo, nel dire, fra X tempo quei contenuti devono essere comunque generati.
Sei veramente un coglione.
Generati.
Siamo degenerati.
No, nel senso che ho, cioè praticamente, non so se è tipo doppio neo, un neo, una varicella, mia mamma non me l'ha mai detto, a me piace tantissimo l'India, non so come mai, ma però c'è stato un momento in cui, chiudo questa battuta, cui ho detto, Ross, ma com'è possibile che vado così tanto in India? C'è stata un'analisi, Ross, ma lunga, 2 minuti, ho detto, si vede che c'è il segno qua, che è come gli indù, finita l'analisi della copertina del podcast. Però, tornando seri, la distribuzione ci dà una mano veramente a non essere schiavi nuovo delle piattaforme.
Se no diventiamo schiavi dell'algoritmo, cioè diventa il solito discorso di dove, cosa faccio, creo contenuti per l'algoritmo o creo contenuti che nessuno scoprirà perché l'algoritmo, e poi l'algoritmo cambia, cosa faccio, cioè...
Secondo me bisogna usare gli social, cioè bisogna utilizzare nel senso, in maniera utilitaristica. Oggi c'è questo, lo uso, lo sfrutto, cerco di essere posizionato. Se Spotify mi premia col My Daily, bam, fa un sacco di robe. Domani c'è Pinco Pallino App, sono lì. Ma il punto centrale è la tua community, dove sono registrati i tuoi dati, i tuoi ascoltatori, quelli che ti pagano la giornata, quelli che ti vogliono bene, dove sono? Non sono su Spotify, iscritti a Spotify. Devi portarti da casa da qualche parte. E quindi domani gli dirai che sei su Pinco Pallino App. E questo però è un discorso che secondo me non funziona per tutti. Cioè siamo comunque sotto un po' schiavi del voler essere in classifica e di essere sulla piattaforma.
Comunque spoiler, se scrivete su LinkedIn... podcast qualcosa, ho un podcast, faccio un po', mi piacciono i podcast, c'è un bot che vi scrive e con un nome che cambia tutte le volte, vi scrive e dice per $15 puoi comprare il primo posto in classifica in Uzbekistan oppure 500 ascoltatori, quindi anche il valore delle classifiche
vale il giusto,
va preso un po' così, insomma qualcuno, c'è sempre qualcuno che ti vendi like, le cose, quindi...
Bene, io direi che abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, è stato bellissimo, vi ringrazio.
Grazie.
E facciamo un applauso enorme a Rossella e Mario.